dovremmo in qualche modo esporre il ruolo, il pensiero della teologia, della Chiesa su questo. Innanzitutto, leggendo il libro, io mi aspettavo una cosa diversa quando mi è stato così telefonicamente presentato. Mi aspettavo un libro in cui ci fossero una serie di riflessioni, di considerazioni che prendono spunto da un episodio biografico. In realtà il libro è l'episodio biografico, perlomeno l'episodio biografico è il libro. E quindi siamo di fronte a un testo estremamente interessante di etica narrativa, dove l'autore quasi con grande discrezione, con grande parsimonia, in punta di piedi, proprio con quell'essere in punta di piedi, perché ovviamente lo presenterò alla fine, fa alcune sue riflessioni, alcune sue considerazioni sulla vicenda, anche con un certo pudore, perché chiaramente quando queste vicende ci toccano così da vicino è molto difficile esporre in pubblico, esporre i propri sentimenti. E questo secondo me è il grande merito del libro, cioè di dare una lettura di carattere quindi narrativo, attraverso la quale però emergono tutte le istanze etiche del problema. E andando quindi alla visione, come possiamo dire, di carattere religioso della vicenda, qui in Italia purtroppo, come accennava anche il dottor Simano all'inizio, o in qualche modo si leggeva in filigrana, siamo sempre un po' condizionati da questo dualismo tra etica laica ed etica cattolica, che in altri paesi si avverte molto di meno, tranne fino a alcuni gruppi un po' fanatici, integralisti da una parte e dall'altra. Da noi c'è una connotazione forte in questo senso, che non avrebbe senso di essere, perché l'etica è etica. Quindi se qualcosa non va bene, o non va bene dal punto di vista, chiamiamolo così, laico, o non va bene dal punto di vista cattolico, occorre un dialogo che ci porti a una valutazione etica dei problemi che sia realmente condivisa, che non sia frutto di quella maggior parte della popolazione, ma realmente vuol dire molto di più di tutta la popolazione, che in qualche modo avverte in una sua sensibilità questi problemi. E spesso si fa anche un errore quando si attribuisce un certo pensiero alla Chiesa, cioè quello, come si dice così con una battuta, di essere un po' papisti del Papa, più regali del Re. E nel senso che in realtà la Chiesa, dal punto di vista quantomeno del magistero ufficiale, ecco, nella sua promulgazione più solenne, se così possiamo dire, dice delle cose molto diverse da quella che poi in realtà è la trasmissione di queste cose, fatta da parte degli organi di stampa, ma non solo degli organi di stampa, da parte della stessa Chiesa, degli stessi uomini di Chiesa, degli stessi vescovi, degli stessi sacerdoti, degli stessi credenti, degli stessi gruppi e movimenti ecclesiali. Perché un problema grosso non riguarda il Papa, i vescovi o altri, ma purtroppo questi enormi gruppi e movimenti ecclesiali che si fanno paladini di un'idea che in realtà non sempre è l'idea della Chiesa. Io da questo punto di vista mi limito a leggere i due brani fondamentali, uno pressoché sconosciuto, non lo trovate citato da nessuna parte, neanche nei testi così interni alla stessa Chiesa, ed è una lettera che nel 1970 il segretario di Stato di Paolo VI, il cardinale Bigliot, figura di grande prestigio peraltro, indirizzò al presidente della Federazione Mondiale dei Medici Cattolici, quindi altro organismo importante di grande prestigio, a nome di Paolo VI. Quindi abbiamo tre realtà estremamente autorevoli. Dice Dio: il carattere sacro della vita è ciò che impedisce al medico di uccidere e che lo obbliga nello stesso tempo a dedicarsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. Questo non significa tuttavia obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice. In molti casi non sarebbe forse un'inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile? In quel caso il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, invece di voler prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il suo epilogo. L'ora ineluttabile e sacra dell'incontro dell'anima con il suo creatore attraverso un passaggio doloroso che la rende partecipe della passione di Cristo. Anche in questo il medico deve rispettare la vita. È un testo di grande apertura, di grande modernità, cioè non sembrerebbe scritto dal segretario di Stato a nome del Papa, risolverebbe gran parte dei nostri problemi. Su queste parole credo che tutti possiamo essere assolutamente d'accordo. E il punto interessante, secondo me, è proprio la conclusione finale. Anche in questo il medico deve rispettare la vita, cioè il rispetto di tutto questo significa il rispetto della vita, che non è l'assistere fino all'ultimo gemito, l'estenuare fino all'ultimo gemito la vita del paziente. Dopo circa 10 anni, questo è un testo più conosciuto, ma devo dire forse poco applicato, la Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè l'ex Sant'Uffizio, e quindi anche qui l'organo più autorevole della Santa Sede, in un documento sull'eutanasia, documento interessante, documento breve, erano i tempi in cui tra l'altro i documenti della Chiesa erano brevi, sono di 100 pagine, ma sono così variabili. Io ricordo una volta quando Giovanni Paolo II scrisse la lettera alle famiglie, io domani a Roma avevo preso questa lettera alle famiglie, ma l'avevo meglio. È arrivato a Roma, era arrivato a metà circa della lettera, perché una lettera, io pensavo in un'ora una lettera alle famiglie si legge, quindi sono dei trattati. Allora, 10 anni dopo, la Congregazione ribadisce questo punto. È anche lecito interrompere l'applicazione di tali mezzi, ha parlato di questi mezzi di sostentamento vitale prima, quando i risultati deludono le speranze riposte in essi. Ma nel prendere una decisione del genere si dovrà tener conto del giusto desiderio dell'ammalato. Come nel testamento biologico. E qua c'è scritto, si deve tener conto del desiderio dell'ammalato. Quindi chi stiamo a dire che nella parte della Chiesa non c'è testamento? Quando ci sono delle opposizioni, anche da parte di uomini di Chiesa, sono le Chiese che non conoscono al loro interno quello che è stato scritto. E dei suoi familiari, i familiari di cui parlava la stessa Sciarrapa, giusto, i familiari non decidono in ultima istanza. Certo, sul paziente in coma, è stato vegetativo, devono essere loro a decidere, ma in altre situazioni non sono loro a decidere, la salute appartiene al paziente, ma i familiari hanno un ruolo. Questa decisionalità, in questa comunione di affetti che deve portare poi il paziente, in questa compasso di medici, nonché del parere di medici veramente competenti. Anche i medici non vengono esautorati da questa decisione, costoro potranno senza dubbio giudicare meglio di ogni altro se l'investimento di strumenti e personale è sproporzionato ai risultati prevedibili e se le tecniche messe in opera impongono al paziente sofferenze e disagi maggiori dei benefici che si possono trarre. È sempre lecito accontentarsi dei mezzi normali che la medicina può offrire. Non si può quindi imporre a nessuno l'obbligo di ricorrere a un tipo di cura che, per quanto già in uso, tuttavia non è ancora esente da pericoli o è troppo oneroso. Il suo rifiuto non equivale al suicidio, significa piuttosto semplice accettazione della condizione umana, fragilità, la fallibilità, la vulnerabilità, la mortalità dell'uomo, o desiderio di evitare la messa in opera di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare, oppure volontà di non imporre oneri troppo gravi alla famiglia o alla collettività, oneri di carattere psicologico certamente, ma anche oneri di carattere economico. Cioè la Chiesa si preoccupa di un problema che noi sembra che stiamo scoprendo da una decina d'anni, da poco, no? Il problema delle risorse, della scarsità di risorse in medicina e così via. Qui c'era previsto l'idea di imporre oneri troppo gravi alla collettività, sappiamo che un portoletto di rianimazione supera i 1000 euro al giorno, e può essere elemento di sproporzione che è legittimo e non ricorre a tale mezzo. Allora, come vedete, sono dei testi, dei documenti estremamente moderni, se così vogliamo dire, estremamente aperti, e che se applicati realmente avrebbero eliminato tutta una serie di scontri, di polemiche, di contrasti interni, costruendo, sì, certo, poi all'interno di questo ci possono essere pure delle posizioni differenziate, ma saranno marginali, saranno in qualche modo da ricomporre nell'ambito di oggi. Allora, a questo punto, evidentemente, se questo è lo stato delle cose, noi non dobbiamo dimenticare che ci sono una serie di criticità in questa situazione, e sono quelle di cui si dovrebbe parlare. Il testo in realtà alcune di queste le evidenzia, bisogna starci attenti nella lettura, ma le evidenzia, siccome appunto però etica narrativa non dice il problema è questo, punto 1, punto 2, punto 3, racconta una vicenda. La prima di queste criticità, sulla quale il pensiero religioso, ma anche il pensiero laico, non religioso per meglio dire, dovrebbe riflettere, è la distinzione tra vita biografica e vita biologica. È un punto importante, gran parte delle argomentazioni, quando si parla dello stato vegetativo, del cervello, della corteccia, se c'è la vita, se non c'è, quando inizia la cellula, tutte queste cose parlano di vita biologica, non di vita biografica. Ma l'uomo è sì vita biologica, certamente, ma è vita biografica. Quelle cose che sono state dette alla fine, a proposito della morte, l'uomo che inizia a morire, quando già non riconosce l'esperienza di molti, io ho una suocera con l'Alzheimer, evidentemente, evidentemente il momento della morte progressiva, io l'ho vissuto e lo vivo non con una suocera morta, perché non è morta, biologicamente non è morta, ma con un progressivo non riconoscere, non sorridere alla figlia, non avere tutto questo, e questa è vita biografica. Nel momento in cui c'è uno stato vegetativo, e quindi non è questa la situazione, ma è un'altra, siamo di fronte a una vita biografica che in qualche modo sta cominciando a perdere senso. Quale valore dobbiamo attribuire alla vita biografica rispetto alla vita biologica? Ha significato solo la vita biografica? Certamente no, perché allora per quello che riguarda un embrione, un feto che non ha ancora una storia biografica, dovremmo dire che non è vita, dovrebbe essere assolutamente al 100% legittima la sua soppressione, la sua inutilità esistenziale, e non è così, è un binomio difficile da comporre, ma è una sfida. Noi culturalmente non abbiamo più la pietanza nel piatto sempre, ci sono delle sfide che ci pongono questo problema. E lo stato vegetativo è proprio l'esempio più classico in cui abbiamo questo sdoppiamento tra la vita biologica e la vita biografica. Una vita biologica che sussiste, una vita biografica che non c'è. Non è solo lo stato vegetativo, sono pure gli altri. Seconda criticità è quello che, parafrasando, no, la famosa frase ciceroniana, perché divina, potremmo dire usquad tandem, cioè dire l'autonomia del paziente, perché è una grande conquista della modernità, il primo dei quattro principi classici della bioetica, su cui si basa il consenso, su cui si basa gran parte del rapporto medico-paziente odierno, fino a dove arriva? Io devo disporre del mio corpo, posso dare gli organi, posso fare quello che voglio, certamente. Posso uccidermi, c'è una libertà totale anche di suicidio, è discutibile, ma se non c'è una libertà di suicidio, perché non c'è? E dov'è il limite dell'autonomia e quali sono le ragioni per non avere questo limite d'autonomia? L'autonomia può essere condizionata da una condizione esistenziale gravosa? Forse sì, ma dobbiamo cercare non di normarla, sono d'accordo, ma quantomeno di individuare quali possono essere le componenti in questo senso. È un'altra sfida culturale, intellettuale. Ma sono queste le cose che poi ci devono appassionare, non il dibattito televisivo e dire se questo si può fare o non si può fare, se è lecito o illecito. La bioetica non è un carabiniere che dice se una cosa è lecita o illecita, ma è questa sfida per cercare di capire da dove nasce l'autonomia, qual è il soggetto specifico e quale può essere eventualmente il suo limite. E in questo rientra la grande problematica della liberazione, che forse l'ultimo punto rimasto così di dissenso, di dissidio tra i vari fronti nell'ambito anche delle leggi sul testamento biologico. L'alimentazione è un fatto terapeutico o no? Indubbiamente non lo è se io mi siedo e mi mangio un piatto di spaghetti, ma se devo fare un intervento, devo mettere un apparecchietto, devo dosare quanti aminoacidi prendo, quanti carboidrati, il bilancio dei lipidi che entrano ed escono, è difficile dire che questo sia un fatto di normale nutrizione, di normale alimentazione, e non sia invece un atto terapeutico. Ma se atto terapeutico, allora deve rientrare pienamente in queste cose che abbiamo letto relativamente alla terapia. Anche la stessa Chiesa, attenzione, che afferma che l'alimentazione va data, dice in una lettera che hanno, in una risposta sempre della congregazione a dei vescovi americani che chiedono questo, rimane l'obbligo l'obbligo dell'alimentazione che presente sono dovute le cure ordinate e proporzionate che comprendono in linea di principio la somministrazione di acqua e cibo, in linea di principio genericamente. Poi in una nota specifica che questo linea di principio significa che il trattamento deve essere proporzionato quando c'è l'impossibilità materiale o il rilevante disagio fisico, cioè se un trattamento è inutile comporta il rilevante disagio fisico, per cui come vedete anche qui ci sono pur nelle criticità della la terza, ed ultima, e così concludo per dare spazio chiaramente agli altri, atteneremo i tempi che ci siamo dati, è vero, le regole sono troppe, e anche io sono un fautore della non normatività, di per sé all'uomo basterebbe la coscienza. La coscienza è, c'è un bel passaggio, anche questo poco conosciuto, nel Vangelo di Luca, al capitolo, mi pare 15, non lo ricordo con precisione, dove si parla dei segni dei tempi, si fa questo discorso, voi contadini sapete riconoscere se cambia il tempo, qual è il futuro dal punto di vista meteorologico, e non sapete giudicare questi tempi, non sapete riconoscere da voi stessi dove il bene e il male. Cioè avete bisogno di qualcuno che ve lo dica dove è il bene e il male, avete bisogno di una legge, avete bisogno di una norma, anche morale, che vi dica dove è il bene e il male, non siete in grado di capirli, in riferimento alla coscienza di cui si parla. Ma il problema qual è? Lo dice bene l'autore citando quello che dice un medico a un certo punto, no? Quando gli viene detto di fare determinate cose sul paziente, sul padre, il medico risponde: è vero, disse il medico, siamo pazzi, ma anche se non lo fossimo di nostro, ci penserebbero i giudici che ci incriminano di omissione di cure se non torturiamo adeguatamente i nostri pazienti. Ecco l'altro grande problema. Gran parte dell'operato del medico, purtroppo questo concetto lo ripete poi, un segno che è proprio un concetto forte, presente in questa vicenda umana. E se non ci pensano, ci pensa il giudice. Allora, gran parte dell'operato del medico è perché il giudice corre in crimine. Non ci sarebbe nessun bisogno di una legge sul testamento biologico, una cosa che ho detto in audizione alla Camera a Marino, poi l'ho ripetito anche a Di Virgilio, che era l'attuale relatore. Di per sé non ho difficoltà a una legge, a una buona legge, chiaramente, sul testamento biologico. Il problema è che la materia è già normata dalla Costituzione, dal corso di deontologia, dai documenti ecclesiali e così via, non ci sarebbe bisogno di altro. Ma questo altro c'è per il giudice, perché poi il giudice non può discriminare di non avere dato le cure necessarie, la dimostrazione, questo per l'altro. Ma allora questo è veramente una dittatura, come la chiama l'autore a un certo punto, non ho più il punto di vista, la dittatura della un'arroganza dell'autoritarismo giuridico. Certo, perché significa che quello che io faccio non lo faccio più per la compassio, per l'humanitas, per la professio, tre grandi categorie della medicina, ma lo faccio per lo ius, lo faccio per il giudice, per il magistrato, non me ne frega più niente del paziente a questo punto, ma che non mi interessi del paziente è la morte della medicina, perché la medicina, il medico sussiste in quanto deve fare il bene del paziente, a volte sbaglia in tutto questo, ma l'obiettivo della medicina è questo, se lo fa per fare il bene del magistrato, per difendersi del magistrato, questo ha vanificato la medicina, ha vanificato il suo rapporto, tutto rischia di nascere da questo. Allora, se prima non si sana questo, se non si dà un ruolo alla coscienza, al rapporto col paziente, tutti gli altri discorsi rimarranno sicuramente discorsi vuoti e discorsi in qualche modo.